Una biografia della nazione messa in scena nel Teatro del Capitale. Articolo pubblicato in Cultura e Prospettive, anno quindicesimo, numero 29, ottobre-dicembre 2015. Ad avvicinarne i simulacri nei quali, durante ogni presente che il fiume della storia abbia lambito, rinnova le proprie falsificabili testimonianze, non si rimane mai esenti dalla disagevole precognizione del luogo dove minaccia di estinguerci, nonché del tempo su cui incombe, presago di malaugurio risolutamente nefasto, a tal segno da sedurre a giudizi frettolosi. Quale mai sarà tale demone che so già sfuggito nel momento in cui dissimulo di seguirlo sulla falsariga della scrittura, ovvero fingo di precederlo nella sempre poco accorta speranza di trarlo in qualche trappola nella quale, del tutto verosimilmente, sarà lui a far cader me? Poiché da quasi 30 anni a questa parte gioco con lui a mosca cieca, comincio da qua a prenderlo per le corna e ne disvelo d'acchito l'identità. Ebbene sì, si tratta proprio del demone della politica, forma spettrale del discorso che ha date epifanie di sé, a vantaggio e scapito di contemporanei e posteri, in areopaghi, senati, chambre des députés, Reichstag, diete e dume. Si è annidata nei capoversi di monografie e pamphlet, papiri, palinsesti e nuovi media. Si è persino lasciata vivisezionare sulle tavole anatomiche positiviste, sulle quali si volle diagnosticarne la precoce morte, una volta che la si fosse inghiottita nelle mostruose e predittive fauci della scienza borghese. Ora, affinché la politica possa afferire ad un senso che additi a chi viva, una via alternativa al vicolo senza uscita dove il nuovo ordine pseudo-religioso dell'economia capitalista la reclude tenacemente entro i propri ottenebranti formati spettacolari, pateticamente superomistici e post-industriali, saranno necessari paesaggi dove le donne e gli uomini possano tornare ad incontrarsi in carne ed ossa, e saranno necessarie nuove calpestabili utopie, giacché sulle sedi delle adunanze mediatiche oggi in voga, siano esse congegnate per riprodurre a virtuali costi di realizzo le immagini di folle rabbiose o festanti, ovvero per irretire coscienze di ora in ora meglio debilitate in informatici giochi di società sussidiari della vita, non crescerà più l'erba, né si avrà memoria di quella falciata per far loro spazio. Pertanto, non è senza mesta umiltà che ci accingiamo ad eleggere tale luogo dell'utopia in queste pagine, consapevoli che esso avrà un suo senso proprio solo quando ve ne nascano, mai viste prima né immaginate, dimore e fabbriche, città intere e campagne popolose e persino terre selvagge, incontaminate fino a prova contraria. Di una cosa soltanto si può essere certi, che tutto ciò che di nuovo vi sarà presagito, tutto ciò che non è ancora stato, proviene dal ventre di ciò che un tempo fu o avrebbe potuto essere. È cieco al futuro, lo sguardo che non ha memoria. Nell'autunno del 1914, a 3 mesi dalla nefasta conflagrazione bellica dei conflitti capitalistici che già dava esaustiva prova di efficienza nella riconversione della manodopera dai campi e dalle officine fino alle trincee d'Europa avide di strage, il direttore dell'Avanti, trentenne predappiano di belle speranze e precocemente assurto alle somme ed abusive dignità della rappresentanza politica della classe lavoratrice italiana, firmò sulla terza pagina del quotidiano un celebre articolo dal titolo Dalla neutralità assoluta alla neutralità attiva ed operante, con libertà di giudizio di cui avrebbe forniti in seguito esempi ancor meglio spregiudicati e perniciosi, costui aprì così una breccia nel muro delle emozioni contrarie all'intervento in guerra, fino ad allora largamente maggioritarie all'interno del Partito Socialista. Neppure la più seduttivamente machiavellica applicazione di una cinica logica razionale può oggi, ad un secolo di distanza da quel massacro, controvertire il fatto che da esso sia venuto alla classe lavoratrice e all'umanità tutta altro che male, se non assoluto male virulento, che non esime dal proprio contagio le generazioni a venire. Sarebbe errore forse non meno nocivo quell'ipotesi quello di valutare soltanto a mente fredda il tragico regresso antropologico e cognitivo descritto lungo la parabola storica che condusse il proletariato italiano dalla stagione radiosa dei consigli di fabbrica, quando fu capace di assumere il controllo tecnico della produzione in autonomia, fino alle odierne serrate tombali dell'industria metallurgica di Stato, nei cui malsani sepolcri i lavoratori non hanno sapienza se non per andare ad incontrarvi la morte, simbolo e suggello di abrogata soggettività. Bisognava pensarci per tempo e mai senza sentimento, prima che l'anonima società della comunicazione di massa affiggesse in tutti i cervelli le ecumeniche etichette del proprio inconfutabile paradigma, nei cui formali protocolli di esercizio ogni concreta antitesi dialettica viene ormai accolta, integrata e troppo presto resa innocua, in guisa di legittimo corollario del pervasivo teorema della vanità vigente. Vediamo dunque di raccontare una delle miriadi di storie, ciascuna delle quali lascia una propria traccia, negligibile o eclatante, secondo le quali si compì tale apocalisse dell'individuo nella specie, quella che colse un 23enne Antonio Gramsci, venuto dalla campagna per dimenticare le sue tradizioni, per sostituire l'eredità malata dell'anacronismo con uno sforzo chiuso e inesorabile verso la modernità del cittadino, come avrebbe scritto di lui qualche anno più tardi Piero Gobetti, lo colse impreparato a resistere allo sciagurato fascino dell'astro nascente della politica italiana. Tant'è che sul numero del 31 ottobre 1914 del Grido del Popolo aveva scritto: «Non un abbracciamento generale vuole quindi il Mussolini, non una fusione di tutti i partiti in una unanimità nazionale, che allora la sua posizione sarebbe antisocialista, né la posizione mussoliniana esclude che il proletariato possa, dopo un fallimento o una dimostrata impotenza della classe dirigente, sbarazzarsi di questa e impadronirsi delle cose pubbliche». Costui, invece, non soltanto fu abile a dissipare presto le illusioni del giovane intellettuale sardo, allora alle prese con il proprio garzonato universitario, ma corse a raccogliere, come tristamente risaputo, attorno ai suoi fasci di combattimento il blocco della borghesia industriale e agraria, in vista dell'instaurazione di una dittatura di cui non diremo mai bene, né mai vorremmo che alcuno fosse tanto ottuso da dirne, giacché fu male più durevole e forse ancor peggiore del primo, la guerra imperialista alla quale, in schiacciante maggioranza, gli esponenti della cultura italiana avevano dato l'avallo, fornendo precoce prova di obbedienza. Tale conflitto, che ad un'analisi storica che si appellasse all'onestà del cuore e dell'intelletto potrebbe facilmente riconoscersi tuttora in corso, per quanto affatto contingente e meno che mai eterno, volgeva al suo terzo anno, quando dalla Russia iniziarono a filtrare, fino alla metalmeccanica capitale sabauda, frammentarie notizie degli incipienti moti rivoluzionari. Nel mese di agosto del 1917 il proletariato torinese scese in piazza per protestare contro l'organizzazione militare imposta nelle fabbriche e contro la carestia. L'esercito sparò sulla folla. Alla fine dell'insurrezione si contarono decine di morti e centinaia di feriti. Seguì, immediata, la decapitazione del comitato socialista locale, i cui dirigenti furono tradotti in carcere, cosicché Gramsci, per la prima volta, vi ricevette incarichi di primo piano. Quando, nell'autunno successivo, il Sol dell'Avvenire parve esser sorto, infine, sulla Repubblica dei Soviet, egli ebbe perfino l'onore di firmare sull'Avanti un editoriale dal titolo «La rivoluzione contro il capitale». Davvero non poco ardito laddove, al di là della polisemia di indubbia efficacia e sottigliezza giornalistiche, vi si faceva riferimento proprio alla celebre opera marxiana, testo rivelato quanto poco noto alla coeva cultura proletaria. Se è incontrovertibile che allora il pensiero del Treviriano fosse disponibile agli italici intelletti soltanto attraverso le pur volenterose glosse di Antonio Labriola o le meno innocue volgarizzazioni di Achille Loria, non sarebbe equanime voler riproverare al fondatore dell'Ordine Nuovo di aver scritto senza cognizione di causa, in preda a giovanili furori palingenetici, laddove vi sosteneva che i bolscevichi rinnegano alcune affermazioni del capitale, non ne rinnegano il pensiero immanente, vivificatore. Essi non sono marxisti, ecco tutto, non hanno compilato sulle opere del maestro una dottrina esteriore di affermazioni dogmatiche e indiscutibili. Vivono il pensiero marxista, quello che non muore mai, che è la continuazione del pensiero idealistico italiano e tedesco, e che in Marx si era contaminato di incrostazioni positivistiche e naturalistiche. Sul concetto di continuazione poneva infatti l'accento in quell'articolo, sulla necessità intrinseca dell'idea, quale ricco processo di adeguamento alla dinamica strutturale della realtà di cui si fa interprete, ed andava dunque dritto al nocciolo della lezione marxiana, alla prassi filosofica rivoluzionaria, alla dialettica evolutiva della coscienza di specie. Come in quel testo elzeviristico, la tesi era espressa in riferimento all'ecatombe concretissima, cui l'interesse capitalistico dannava la vita sotto il proprio giogo di ferrea insensatezza ed aurea viltà, non era mancata alcuni mesi prima, dopo la spietata repressione della rivolta torinese, l'arsi del medesimo discorso. Una circostanziata critica delle forme aurorali della società dello spettacolo, nei cui sinistri barlumi di filistea infingardaggine già si forgiava la macchina di sterminio delle intelligenze estetiche ed etiche, l'ordigno progettato per esplodere nelle coscienze, cosicché i frantumi fossero in grado di tollerare la violenza e i soprusi che ad una intera sarà sempre troppo dispendioso far patire, come la realtà presente ne dà a ciascuna inderogabile conferma. Così Gramsci, nelle cronache teatrali dell'Avanti del 3 ottobre 1917, dipingeva il pubblico borghese del Teatro Alfieri, calcando il pennello sugli effetti deflagranti delle ideologie comunicative ai quali esso veniva debuttando nel ruolo di oggetto di un ben spregevole svezzamento. Eppure questi spettatori non sono dei grezzi ammassi di carne e ossa fasciati di epidermide. Si commuovono. Hanno la possibilità di commuoversi. Negli intervalli, aggruppati nella breve saletta dei fumatori, ammutoliscono, impietriscono, si schiacciano contro le pareti per lasciar che un giovane passeggi, con gli occhiali neri, in divisa, barcollante al braccio di un amico, incerto nelle relazioni di spazio, come lo è ancora chi è sprofondato nel buio da poco, con le pupille abbruciate da uno scoppio di gas esplodenti, da un soffio di gas velenosi. Un velo di malinconia impallidisce questi spettatori. Essi possono sentire l'umanità, possono comprendere il dolore, possono atteggiare il volto alla serietà, possono sentirsi velare gli occhi di cupa tristezza. Eppure, quando il velario si apre e le ridicole caricature di uomini e di donne del palcoscenico riprendono a mettere in azione la loro macchina, i volti si distendono alla gaiezza ebete e l'atmosfera di bestialità si aggrava e appesantisce. Le scempiaggini si rincorrono, si ammucchiano in immondezzai colossali, traboccanti goffamente. La gaglioferia e il sopravvento assoluto sull'intelligenza dilaga negli applausi, si approfondisce in risatine di compiacimento. Continua a perseguitarci nei vapori putridi della sera, nelle nebbiosità dell'autunno che si avvicina.